Riprendiamo il nostro Salmo 69 e però volevo fare una precisazione. Ieri sera avevo detto che straniero, ci sono almeno 5 parole in ebraico, in realtà ho controllato, poi la memoria fa sempre un po' di scherzi, sono 4 parole invece che 5. Quindi ho controllato, c'è lo straniero lontano, abbiamo visto Zar, poi abbiamo lo straniero di passaggio, Nocri, questi due li abbiamo visti ieri sera, e poi c'è Ger, che vuol dire straniero residente o integrato, perché esistono anche gli stranieri che arrivano con i barconi, poi si fermano lì, rimangono. Sono esperienze, vedete, il vocabolario nasce dall'esperienza vissuta, no? Israele ha vissuto tutte queste cose, è stato straniero di passaggio, è stato straniero integrato, pensate a Abramo, no? Che passava avanti e indietro nella terra di Canaan senza fermarsi, e poi è stato anche straniero residente o integrato, come è successo a Babilonia, che Ger, oppure un altro, sempre per straniero integrato, perché l'hanno vissuto a lungo questo, quindi due parole, Toshav, che vuol dire sempre residente o integrato, straniero comunque. Queste sono le 4 parole che nel vocabolario ebraico, che peraltro qualcuno mi ha domandato, ma la lingua ebraica che si parla ancora oggi, sì, è l'ebraico perché è lo stesso, è l'unico esempio di lingua antica che vive ancora, perché dopo il rientro degli ebrei in Terra Santa, dopo la guerra, quando sono arrivati i primi sionisti e poi tutti gli altri mandati lì, e si domandavano che lingua possiamo, riprendiamo la nostra lingua antica, ma nessuno la parlava più, era come il latino adesso, insomma, chi è che parla il latino? Si parlava durante il Concilio Vaticano II, perché allora non tutti sapevano l'inglese, allora perché tutti potessero capire si parlava in latino, la lingua universale della Chiesa, perché gli ebrei avevano altre lingue, ormai si erano integrati un po' dappertutto nel mondo e c'era un misto di dialetti che però loro conoscevano, che era insieme, e dunque non... Allora hanno deciso, vedete la forza di questo popolo, riprendere la vecchia lingua e cominciare a studiarla e parlarla. Quindi è una lingua, è un unico esempio che noi abbiamo di lingua resuscitata. Naturalmente i vocaboli sono aumentati, l'Antico Testamento grosso modo sono poco più di 5.000 vocaboli, è una lingua povera, mentre attualmente ha dovuto arricchirsi, perché naturalmente non c'era il campanello elettrico, non c'erano, le luci al neon, e ho dovuto trovare poi queste cose qui, no? Un po' come al Concilio Vaticano II, dovevano trovare il modo di dire fotografia, perché c'era il pass per i vescovi che entravano, fotografia, e l'ha tradotto letteralmente in latino, imago luce ficta, fotografia vuol dire, fotos vuol dire luce, con la luce, grafos scrivo, quindi è uno scrivere con la luce, perché allora c'era il flash, adesso non c'era i telefonini, allora fotografia tradotto in latino, imago luce ficta, così hanno trovato anche dei modi latini per dire anche le cose moderne. Un maestro in questo era il cardinal Pericle Felici, che era un latinista finissimo. Torniamo al nostro Salmo e vediamo in questa nostra riflessione i versetti che vanno dal 10 al 16, quindi appena pochi versetti, e 7 versetti in tutto. E che cosa viene presentato? Vi ricordate che la prima parte, i primi 9 versetti erano piuttosto una situazione di sofferenza estrema, incomprensione, persecuzione da parte di chi è familiare. E qui possiamo dire che qui c'è, non è più solo la persecuzione cattiva di chi ti accusa ingiustamente, di chi dice falsità, che ti dà del ladro, che non ti riconosce, è una persecuzione un po' più pesante, ma se volete è un vero martirio, perché adesso vedremo che si tratta di una persecuzione a causa del proprio amore per Dio. Siccome io sono fedele a Dio, questi non possono sopportarmi. Ricordate che in fondo è una cosa che conosciamo bene, perché ricordiamoci che la tradizione più antica della Chiesa, è la persecuzione. E quando una volta San Pio X, Papa Sarto, domandò, ricordate che lui aveva permesso ai bambini di 7 anni, di compiuta ormai l'età della ragione, di fare la prima comunione, allora si faceva 12, 13, 14 anni. E diceva no, non bisogna allontanare Gesù, lasciate che i bambini vengano a me. E allora c'è stata questa crociata di ringraziamento dei bambini per andare dal Papa a ringraziarlo, e lui domandò a un bambino quali sono le note caratteristiche della Chiesa, e lui ha risposto, come si dice nel credo, una santa cattolica e apostolica. E lui ha risposto, sì, manca uno, perseguitata. Quindi sono non 4 ma 5, per dire che c'è questa, la persecuzione fin dall'inizio, addirittura non solo ancora da Gesù, prima di Gesù, il precursore, Giovanni Battista. Quindi colui che ha cominciato ad annunciare Gesù era già perseguitato, quindi sarà perseguitato colui che verrà dopo di lui, e Gesù ha detto, ma se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi non dobbiamo illuderci che siccome noi siamo cristiani ci spalancheranno le porte, ci diranno, oh sì, bene, no, non dà fastidio, la luce fa male agli occhi, mettiamo gli occhiali scuri, ci dà fastidio, no? E poi soprattutto, naturalmente, la verità spesso è imbarazzante, allora da noi siamo diventati, ormai la nostra società è maestra nel mimetizzare le cose, nel non chiamarle più col loro nome, no? Per cui guai se tu chiami le cose col proprio nome, e dunque se le chiami col proprio nome rischi di finire male. C'è un proverbio arabo che io cito spesso, regala un cavallo a chi ti dice la verità, gli servirà per scappare. Ecco, perché di solito dire la verità ti crei un nemico, è normale. E non è un proverbio cristiano, è arabo, però vedete che vale per tutti. Bene, e allora dice, comincia col versetto 10, perché mi divora, no, non è che mi divora, allora, perché lo zelo della tua casa mi ha divorato, addirittura il verbo è mangiare, cioè mi ha mangiato, cioè mi sento roso dentro, vedete che, vi ricordate quando viene citato questo brano del Salmo 69, dove lo troviamo? Probabilmente lì c'è, vedete, Giovanni 2, 17. Che cosa succede in Giovanni 2, 17? Gesù che scaccia i venditori dal Tempio. E quindi quando Gesù scaccia, e allora Giovanni dice, i suoi discepoli si sono ricordati che è scritto di lui, lo zelo della tua casa mi divora. Quindi è proprio, vedete che già, fin dall'inizio la prima comunità cristiana ha interpretato questo salmo in chiave cristologica, quindi attribuito a Gesù, questo Gesù che interviene, che è preso dal desiderio. Ora, non è la casa solo inteso come casa inteso come tempio, eh? Notate bene che la parola casa in ebraico si dice bet, semplice, l'alfabeto, è curioso perché le lettere dell'alfabeto non erano dei simboli nati così per caso, erano delle semplificazioni di piccoli disegni, un po' come il geroglifico, per cui l'Alef era la testa di bue, Bet era la casa, eccetera. Ora, e la parola Bet vuol dire casa, ma non vuol dire solo casa inteso come muri, vuol dire famiglia. Vuol dire familiarità, per cui dire che lo zelo della tua casa mi ha divorato, di per sé si può dire non solo casa, ma vuol dire anche il desiderio di essere in comunione con te, di essere tuo familiare, mi divora, non so se rendo l'idea. Quindi la bellezza di partecipare alla tua stessa vita, perché qui viene usata la parola bet, di solito anzi, quando si usa il tempio, nella lingua ebraica si usa la parola tenda. Quanto è bello stare nella tua tenda. Vi ricordate che il primo tempio era una tenda. Quindi la tenda, che poi ricorda ancora la tenda del il velo del Tempio, che pure era una tenda, che era proprio il simbolo di questa separazione tra Dio e gli uomini, per cui tu non puoi andare al di là, ricordati che Dio è Dio, per cui c'è qualcosa che ti impedisce di arrivare a vederlo faccia a faccia. Allora, quindi, dal momento che, potremmo dire così, lo zelo della tua casa mi ha divorato, oppure mi ha mangiato, mi mangia, e gli insulti di chi insulta te caddero su di me. Perché chi ha odiato Dio, chi odia te, Signore, dal momento che io ti amo, allora noi diciamo, no? A noi amiamo chi ci ama, e se odiamo qualcuno e quello lo ama, noi odiamo anche lui, no? Quindi chi odia Dio, chi non vuole Dio, chi si chiude a Dio, a questi dà fastidio anche coloro che amano Dio, no? Allora quanti termini sono stati coniati per definire i cristiani? Facciapile, impostori, falsoni, vanno in chiesa, sono peggio degli altri, cioè sono, no? Sono tutte cose che sono nate in questo contesto di emarginazione, di puntare il dito, no? Di intolleranza. E quindi, e piansi nel digiuno della mia nafshi, della mia anima, della mia vita, cioè mi sentivo svuotato dentro, è il digiuno della vita, non vuol dire che sto mangiando niente, ma è quando io sono svuotato dei valori in cui credo, cioè nel momento in cui ho visto che sono stato espropriato di questi valori, ho pianto, perché ora nafshi, la mia anima, nefesh vuol dire anima, ma non è l'anima come la intendiamo noi dal catechismo, no? L'anima è il corpo, nafshi è piuttosto il respiro, vuol dire quindi la mia vita, se uno non respira più non ha più vita, quindi mi sono sentito svuotato di vita, insomma ho pianto perché mi sono sentito digiuno. Mi hanno rubato la vita, perché se mi rubano te, mi rubano la vita. No? Quante volte noi cantiamo, tu sei la mia vita, altro io non ho. Potremmo dire in ebraico, tu sei il mio nafshi. Quindi sei colui che dà senso alla mia vita, sei il mio respiro. E allora, fu come un insulto per me, quindi ho sentito come un insulto il fatto che questa gente non ti ama, che questa gente ti disprezza. E posi, allora cosa ho fatto? Ecco qui, ho fatto penitenza, perché trovandomi di fronte a questa chiusura io ho fatto penitenza. E cosa ho fatto? Dice, posi come veste un sacco. Ricordate che vestirsi di sacco vuol dire far penitenza. Vi ricordate il libro di Giona? Allora il re di Ninive stabilì che tutti i cittadini vestissero di sacco e si mettessero cenere sul capo, e lui stesso si mise a dormire su anche gli animali, non solo, cittadini, uomini e animali, si vestano di sacco e dormano sulla cenere, e si mettano cenere sul capo, per esprimere penitenza, per esprimere, Signore, sono peccatore, Signore, sono distrutto dentro, quindi Signore, posi come veste sacco, e sono divenuto per loro ho tradotto un proverbio. E qui anche qui c'è una parola che è mashal. Noi, mashal è quello che noi, per esempio, nel Vangelo Gesù chiama parabole, in greco è parabolè. Quindi sono diventata per loro una parabola, ma però mashal è più di parabola, vuol dire anche storiella, barzelletta, presa in giro, in francese direbbero se moquer, no? prendersi gioco di qualcuno, oppure devenir la dupe de quelqu'un, diventare lo zimbello di qualcuno, no? Ecco, questo è un po' il... quindi, Signore, mi sento davvero diventato lo zimbello, no? Tutti mi guardano... questa crudeltà, no? La crudeltà che si avventa su coloro che non la pensano come noi, no? Penso che è lo sport più bello dei nostri parlamentari, no? Che si insultano a vicenda, gridando insulti, e quindi ci danno un esempio di civiltà altissimo. Ecco, e allora, e ormai poi sapete che lo sport più diffuso nella politica è quello di accusarsi a vicenda buttandosi addosso di tutto. E io lo chiamo il nuovo sport olimpionico, il lancio della merda, scusate. Vince chi ne produce di più, per cui di solito chi la getta è perché ce l'ha. Ecco, però non so, però c'è qualcuno che ne produce di più, quindi vince chi ne produce di più. Ecco, allora, scusate le battute cattive, magari un po', sì, sicuramente cattive. Quindi. E quindi posi come veste sacco, e sono diventato per loro un mashal, cioè un poverino, uno che prendono in giro tutti. Quindi sono diventato questo. Poi andiamo avanti, altra situazione. Sparlavano di me i sedenti alla porta. Chi sono i sedenti alla porta? Io direi sono gli sfaccendati dell'osteria, non avete mai visto quelli che sono lì all'osteria dal mattino, prima di colazione, alla sera, dopo cena? E io dico, io quando passavo via, anche giovane bambino, ragazzino, una cosa che mi irritava era passare davanti all'osteria. Mi sentivo osservato da quelli che avevano i tavolini, che guardavano tutti quelli che passavano, perché dovevano tener conto, no? Facciamo il computo di quanti sono passati, e mi dicevo, ma non hanno niente da fare questi qui, per stare qui tutto il giorno, no? A discutere del nulla, a bere magari, e boh, chi lo sa. Allora, però vedete che non è una novità, c'era già allora, no? Quindi questi qui non c'erano le osterie, ma c'erano gli sfaccendati davanti alla porta, non alla porta di casa, alla porta della città, dove lì arrivavano tutti, no? Quando uno entrava in città doveva passare dalla porta. Allora questi qui erano lì, vediamo chi passa oggi, vediamo quali noi. E quindi sono lì, e naturalmente quando tu sei lì, niente da fare, cosa si fa? Si spettegola, si taglia i panni addosso alla gente, no? Si mormora, si parla dietro le spalle. Quindi tutti quelli che sono lì davanti alla porta, no? I sedenti alla porta sparlavano di me, e canzonature di ubriachi come bevanda, cioè, no scusate, e canzonatura di ubriachi di bevanda, cioè gli ubriachi, tra l'altro la parola che viene usata qui, che viene tradotta bevanda, io ho trovato in un'altra traduzione, dice io ero canzonato, quindi io ho vissuto le canzonature dei drogati, perché di per sé io ho tradotto bevanda, perché ho visto due o tre traduzioni che c'è bevanda, ma ho trovato un'altra traduzione più recente che diceva droga. Cioè allora non c'era la droga di adesso, però allora c'erano le droghe, usavano il papavero, pensate che il Corano dice che il papavero è un dono di Allah per alleviare il dolore, quindi perché usavano, non avevano l'aspirina o altre cose allora, e anche per sedare i morsi della fame. Sì, sì, certo, sì, però allora non avevano i mezzi, non era passato attraverso la chimica, eccetera, eccetera, ma mi ricordo che da bambino, quando avevo il mal di pancia, eccetera, mio padre mi dava, c'era alcol con dentro, che si chiamava, laudano. Cioè avevamo in casa due gocce di laudano sullo zuccherino, ti passava il mal di pancia. Adesso guai, non lo puoi prendere in farmacia. Anche la maestra ce l'aveva a scuola. Se arrivava, avevamo freddo, qualcuno aveva il mal di pancia perché arrivavano dalle cascine e quindi il gelo, ci arrivava magari, non c'erano i scarponcini con gli zoccoli dalle cascine, eravamo subito dopo la guerra, no? Nel 52 sono andato a scuola, quindi noi avevamo tante cascine, giù nella bassa milanese arrivavano, e andavano a piedi magari 3-4 km andare, 3-4 venire, arrivava una maestra, aveva preparato un fornellino elettrico in cui si faceva un po' di tè per scaldarli, e poi se avevano il mal di pancia due goccine di laudano sulla quindi, però quando uno faceva eccesso naturalmente, ecco i drogati, no? Cioè quelli che in fondo per dire, non gli do troppo peso a questi, perché da una parte abbiamo gli sfaccendati, dall'altra parte gli ubriachi di droga, o comunque quelli che si sono, anche, in fondo anche l'alcol è una droga, comunque. Però ecco qui, dicevo, la prima parte presenta la persecuzione a causa del proprio amore per Dio, ed ecco la seconda parte, i versetti che seguono, i versetti da 14 al 16, ci presentano invece la fiducia assoluta nell'intervento misericordioso e fedele di Dio. Cioè, Signore, mi succede tutto questo, ma io mi fido di Te. E qui certamente non possiamo dimenticare chi è che ha vissuto questo in assoluto, Gesù. Anche qui subito questo salmo è stato usato per attribuirlo a Gesù, per descrivere sotto forma di preghiera ciò che Gesù ha vissuto, che il Vangelo ci racconta. E allora sentite, ma io, la mia preghiera è verso di Te. Ricordate Gesù sulla croce, Padre, nelle Tue mani affido il mio spirito, mi affido a Te, Signore, sono sicuro di Te, so che Tu non mi abbandonerai. Padre, salvami da quest'ora, però non la mia ma la Tua volontà sia fatta, per quest'ora sono venuto. Quindi questa sicurezza che Dio è vicino, no? Ma io, la mia preghiera è verso di Te, non c'è neanche il verbo, la traduzione che voi vedete, io lancio, forse c'è. Sì, io lancio la mia preghiera, ma non c'è in ebraico il lancio, c'è, ma io, la mia preghiera è verso di Te. Quindi è una frase un po' monca, ma si capisce. O Yahweh, nel tempo della benevolenza, cioè io sono sicuro che in mezzo a queste situazioni che sto vivendo ancora il tempo della benevolenza, cioè è vero che sono calunniato, insidiato, maledetto, insultato, eccetera, tutto quello che abbiamo visto, ma io so che sono con Te, c'è sempre il tempo della benevolenza. Tu sei sempre uno che si prende cura di me, tu sei sempre accanto a me. E noi possiamo rileggerlo anche in chiave ecclesiologica. Come finisce il Vangelo di Matteo? Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questo che ci dà pace. Che Gesù non è andato via, Tra poco comincerà, soprattutto per gli ambrosiani, l'avvento, perché loro hanno 6 settimane invece delle 4 del rito romano. Quindi sono 40 giorni, un po' come la quaresima, è la quaresima d'inverno e la quaresima di primavera. Ma l'avvento, ogni tanto c'è questa idea, no? L'avvento è Gesù che ritorna, ma che ritorna? Da dove ritorna? Io sono con voi ogni giorno, lui è qui, non deve mica ritornare. Adventus non vuol dire ritorno, ma vuol dire manifestazione. Il verbo che viene usato in greco è il verbo erkomai, che è il verbo della rivelazione, della manifestazione. Cioè io non ti vedo, ma so che tu sei qui. Quindi, che cos'è l'avvento? È il tempo in cui noi siamo chiamati ad aprire gli occhi per scoprire che Gesù è qui. È tutto un cammino di discernimento, chiamiamolo così, no? Apri gli occhi. Dopo ogni tanto, siccome è avvento, la venuta, sì, allora ricorda la venuta di Gesù, prima venuta, l'incarnazione, la venuta che non è una venuta, ma la manifestazione finale, quando Lui si rivelerà, adesso è velato, non lo vediamo, è presente nell'Eucaristia, è presente nel cuore del fratello, è presente perché è risorto, è con noi, è presente quando noi ci troviamo a pregare, quindi è qui, c'è, è presente, ma poi si rivelerà, toglierà il velo, svelare, toglierà il velo e alla fine lo vedremo faccia a faccia, è l'ultima manifestazione. Ma nel frattempo c'è la manifestazione attuale, che è quella in cui noi la viviamo ogni giorno, è questo. Ecco l'avvento, è il luogo, è il tempo dell'anno in cui ci viene chiesto di svegliarci, guarda che io sono qui. E questo salmo ci dice, guarda che io sto soffrendo, mi stanno insultando, ne stanno facendo di tutti i colori, ma la mia preghiera è verso di Te nel tempo della benevolenza, cioè perché so che comunque, anche se sono perseguitato, il fatto che Tu sia con me è già tempo di benevolenza. Andiamo avanti. Oh Dio, nella grandezza della tua misericordia, nella verità della tua salvezza. Cioè io sto gridando a te, Signore, sapendo quindi che c'è una grandezza, una benevolenza enorme, la Hesed, in ebraico la Hesed vuol dire sì, benevolenza, ma vuol dire misericordia, pietà, bontà, compassione, è una parola direi intraducibile, è una parola globale che comprende tante cose, tutto ciò che è bontà e tenerezza di Dio è la Hesed, noi l'abbiamo tradotto anche come in latino grazia, e quindi questo è il tempo della benevolenza. E però si parla, voi avete trovato forse fedeltà, ma in realtà la parola ebraica è emet, è vero che è fedeltà perché Dio è fedele, ma è soprattutto verità. Ricordate, se rimarrete nella mia parola, Vangelo di Giovanni, conoscerete la verità, in greco viene detto aletheia, e la verità e la aletheia vi renderà liberi. Dove verità, nel Vangelo di Giovanni, e qui bisogna entrare nel vocabolario dei singoli evangelisti, non è il non dire bugie. La verità è un'altra cosa, la verità è il progetto di Dio sul mondo che è vero perché si avvera. Allora, quando San Giovanni parla di verità, è questo Dio che ha promesso e che mantiene. Quindi è vero che siccome lui promette e mantiene, è fedele. Però la parola è verità, quindi aletheia, e quindi in questo caso l'è hemet, che già lo dicevo, è interessante perché tutta la i commentari che facevano i rabbini erano molto sottili, si fermavano addirittura a vedere, a esaminare le singole lettere di queste delle parole. Penso che sappiate che nella lingua ebraica le parole sono fatte solo di consonanti e non di vocali, le vocali vanno individuate attraverso, sono dei puntini sotto, due puntini orizzontali, sono la E, un puntino sopra è la O, un puntino sotto è la I, puntino, due puntini o uno interno è la U, e cioè sono, la A è una lineetta orizzontale sotto, cioè sono un po', per cui, ma ricordate, questa è la vocalizzazione fatta dai masoreti, perché siccome non si parlava più l'ebraico ed era scritto con le consonanti, non sapevano più pronunciarlo, e allora per facilitarlo mettevano questi puntini. Ma se voi leggete il giornale in Israele, non c'è nessun puntino, ormai devi sapere automaticamente vocalizzare, perché ormai uno li sa, uno è un po' quando con la stenografia, no? Si rappresentano soltanto, io ho fatto il Gabbes del Monoè sui tempi, si rappresentano soltanto le consonanti e non le vocali sono simboleggiati, anche qui la E, la congiunzione, la A un rafforzamento, la U un abbassamento, la I un innalzamento, cioè sono tutte queste cose qui, la O un allargamento, perché mi ricordo male, perché io ho finito tutta questa roba qui negli anni 60, 61, sono passati un po' di decine di anni. Ora, però devo dire che me la ricordo ancora, cioè io quando devo prendere appunti uso ancora la stenografia, perché allora si vede che ce la insegnavano bene. Io avevo una maestra che era una suora che conosceva 5 metodi di stenografia, Suor Valeria, e che era un tipo di quelli che ti faceva rigare dritto, era bravissima, e poi faceva anche dattilografia con le 10 mani, con le macchine di una volta, tuc, 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 tuc. E se lei passava dentro mentre tu facevi, e se tu ti vedeva che usavi tutte le due dita, ti dava una sberla che ti faceva battere la tastiera col naso, per cui avevi una battitura in più da sistemare, per dire. Però ce l'ha insegnata bene, tanto che me la ricordo ancora, no? Quindi ecco un po' questa, l'ebraico è un po' così. Allora dicevo che la parola hemet, gli studiosi, soprattutto i pii ebrei che studiano la scrittura, dicono è composta da 3 lettere dell'alfabeto, Aleph, Mem e Tau. La prima lettera dell'alfabeto, Aleph, la lettera centrale, la Mem, e l'ultima, il Tau. Allora, che cos'è la verità? È ciò che è vero all'inizio, metà e alla fine. cioè è l'integralità della verità. Vedete anche attraverso, cioè c'è questa grandezza, io penso, della lingua ebraica e anche dei commentatori che sanno cogliere anche le sfumature più piccole, no? Cogliendo anche che cos'è vero, non è una cosa vera perché è riuscita bene, ma se non è partita bene, non è continuata bene, non finisce bene, non è vera, è soltanto un aggiustamento, no? Ma la verità deve essere vera all'inizio, vera alla metà e vera alla fine. Per cui ecco perché la verità è il progetto di Dio, che non è che all'inizio non era vero, poi è diventato vero, era vero sempre. Ecco perché è fedeltà e naturalmente verità. E qui vi ho spiegato perché ho scelto di tradurre Emet con verità e non con fedeltà. Ed ecco qui il grido. Vi ricordate che avevamo già visto nella prima parte dove si trovava questo povero uomo? Si trovava nel fango, anche lì affondava, si parlava di acque, acque profonde, io dicevo la profondità delle acque, quindi si parlava di essere sommersi, c'era un abisso che ti inghiotte, e quindi vedete troviamo di nuovo questa cosa qui, adesso c'è il grido a Dio, sollevami, Signore tirami su, cioè adesso io, che non è il dolce tirami su, ma tirami su, cioè prendimi e portami in alto, e sollevami dal fango e non affonderò, cioè Signore se tu mi sollevi io non affondo più, sono sicuro di te, prendimi, ricordate cosa viene in mente? Gesù che cammina sulle acque, Pietro che dice, Signore se sei tu, comanda che io venga a te, lui dice, vieni, e lui comincia a fare qualche passo, poi non credendo più, cominciando, si distrae, perde di vista Gesù, guarda le onde, guarda il vento, e sta a cominciare a affondare, e Gesù cosa fa? Sollevami, lo tira su dall'abisso, il mare, se tu hai fiducia in Dio, puoi camminarci sopra, e non ti farà nulla, ma se tu ti perdi, cominci a guardarti intorno, perdi di vista Gesù, affondi. E la nostra vita noi affondiamo quando perdiamo di vista Lui. E quindi, Signore, tirami su, sollevami dal fango e non affonderò. Sarò liberato da quelli che mi odiano. Cioè tu sei uno che libera dal male. Troviamo il Padre nostro, no? Liberaci dal male. E mi liberi anche dalle profondità delle acque, cioè abbiamo visto che le acque sono il male, è l'abisso, è il nemico che mi vuole inghiottire, il male ci mangia, ricordiamo che il male ha un effetto boomerang, no? Se fai il male, guarda che il male ti cade addosso, Vecchio proverbio milanese, penso che parecchi lo conoscono, chi sputa in cielo si sputa in testa. Cioè non rimane su niente, quindi sta attento che il male che fai ti cade addosso, e allora ecco qui, quindi dalle profondità delle acque e non mi travolga la corrente delle acque, cioè una corrente impetuosa, già l'abbiamo visto, è lo stesso termine che abbiamo trovato nella prima parte dove vi ho parlato appunto della corrente che ha travolto a Livorno macchine, automobili, eccetera, di tutto, le case, quindi quando il male diventa così forte che sembra che non puoi resistere, però Dio è l'unico a cui ti puoi attaccare, appoggiati a Lui, tu sei la mia roccia, no? Ricordate essere roccia, non so se sapete che la parola Amen, che vuol dire in ebraico credo, mi appoggio, vuol dire anche roccia, cioè mi appoggio a te come a una roccia. Quando noi diciamo Amen è come dire Signore tu sei la mia roccia, non so se vi rendete conto, no? Ogni volta che guardate, Signore, il corpo di Cristo, Amen, tu sei la mia roccia, ma ci credo? E perché allora mi appoggio al portafoglio? Perché mi appoggio ai miei calcoli per domani? Perché mi appoggio ai miei progetti sul futuro, che poi non so neanche se riuscirò ad arrivare stasera, cioè, no? Ecco, qual è il tuo appoggio? È davvero Lui? Ecco, un po' qui. E andiamo avanti, abbiamo quasi finito, e quindi non mi travolga la corrente delle acque e non mi inghiotta il profondo. Il profondo naturalmente è un modo per dire l'abisso, lo dire tradotto l'abisso, quindi non mi inghiotta e non chiuda su di me il pozzo, la sua bocca, come cadere in un pozzo, no? Poi tac, viene chiuso. Signore, fa che non succeda questo. Io sono sicuro di te, mi affido a te, so che tu ti prenderai cura di me. Vedete, allora anche qui le due dinamiche della preghiera, no? Da una parte ti esprimo ciò che sto vivendo, dall'altra parte io ti esprimo anche la mia fiducia assoluta nel tuo intervento, perché so che tu non mi lascerai solo. Vedete che impariamo un metodo anche di pregare, no? Il lamento è necessario, perché fa parte della preghiera, si chiama la preghiera di lamentazione, ma poi sai che se tu ti lamenti con lui, lui si prende cura di te. Ecco perché si chiama non lamento ma lamentazione. Il lamento è distruttivo, perché ti porta ad essere devoto della dea lamentella, ma invece la lamentazione è positiva, perché non lo faccio con mio vicino di casa, tutto va male, e guarda anche questo, e visto mio marito cosa fa, e guarda mia moglie, e guarda i miei figli che disgraziati. Ma se tu ne parli con Dio, il Signore fa la piaga ma la guarisce. Ecco la lamentazione. Tu gridi a lui e il Signore ti dice: ma guarda che io sono già con te. Ecco allora, e questa allora, la lamentosità è distruttiva, la lamentazione è positiva, perché viene da Dio, è lui che ti istruisce, ti fa leggere nella tua situazione, tiri fuori le tue emozioni con lui, devi gridarle, anche Gesù grida. Ricordate il salmo che Gesù dice sulla croce, no? Salmo 21, 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma non è perché, è il mio grido, sapendo che comunque tu sei con me. In effetti il salmo è tutto un salmo di, l'abbiamo già visto a suo tempo, tra i primi salmi che abbiamo già fatto, ancora nel primo libro dei salmi, e quindi se lo volete poi c'è la registrazione, quindi sul nostro sito la trovate, è un salmo di consolazione, non è un salmo di desolazione. Grido a lui perché sono sicuro che lui mi ascolta, perché so che lui non mi lascia calare dentro nell'abisso e dentro il fango, lui mi tira fuori. E con lui, vedete, già c'è un accenno di risurrezione. Quindi, vedete, ancora già la lettura cristologica, la lettura ecclesiologica, noi che siamo con Cristo e che possiamo vivere questa esperienza di vittoria. E credo che questo può bastare e possiamo pregarlo insieme questa seconda parte. Perché mi divora lo zelo della tua casa, ricadono su di me gli insulti di chi ti insulta. Ho pianto su di me nel digiuno, mio è stato ogni insulto. Ho indossato un sacco come veste, sono divenuto il loro sarcasmo. Quanti sedevano alla porta mi schernivano. Contro di me erano le canzoni degli ubriachi. Ma io lancio a te la mia preghiera, Yahweh, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Liberami dal fango così che non affondi, che io sia liberato dai miei avversari e dalle acque profonde. Non mi sommerga il vortice delle acque e l'abisso non mi travolga, né la fossa chiuda su di me la sua bocca.